Buongiorno, buongiorno, bentrovati a Zona Vostra in diretta su TRM13, Radio Med 91.3, la vigilia di Natale, non ancora la vigilia del closing, quello probabilmente avverrà il 2 gennaio, sempre che il closing avvenga. Salutiamo Rico Mendoza, oggi special guest di Zona Vostra. Ciao Rico. Bernardo Cagnotto, l'operatore in studio, grazie a te Bernardo. Il cenone dove lo trascorrerai? No, il cenone per Capodanno. Questa sera che fai? Niente. Mangia tutte cose. Bernardo, Danny B, il nostro regista in radio. Ciao Danny. Cos'è? Il ballo del cavallo. Grazie.
Comunque l'accordo, caro Duca, era quello che mi dovevi fare. Che mi portavi un cammello.
Sì, purtroppo.
Allora, tu hai portato un cammello, ma quando pare quello tuo?
Guarda,
allora,
la problematica è stata soltanto nel volo, diciamo, nazionale, non internazionale, perché da Milano a Palermo non hanno fatto salire le gobbe in aereo. C'era da pagare il supplemento. Ecco, le palle.
Io mi sono preparato per la vigilia di Natale e per Natale. Le palle di Natale ce le ho, quindi un portafortuna anche per il Palermo per le prossime partite.
Grazie, continua a lucidarle, Danny. Allora, ben trovato Alessandro Amato. Ciao
ben
Alessandro, buongiorno,
buongiorno. Forza Palermo.
E allora va così, fai subito, diamo il benvenuto a Ino, il nostro lottatore di sumo, il gong per dare il via ufficiale alla trasmissione. Alessandro Geraci per il coordinamento in redazione, i contatti ve li rinfreschiamo: 393 914 9944 per i vostri messaggi di testo, ma anche per le note vocali su WhatsApp, e poi 091 843 4324 per le telefonate in diretta. Oggi avremo anche, pensate un po', Daniele Di Donato, doppio ex, perché si gioca subito contro l'Ascoli al Barbera. E puoi dire quello che hai detto entrando in studio, in acquario, prima della trasmissione? Cioè, avete ascoltato Zamparini?
Ha parlato, ha rilasciato qualche dichiarazione a Mediagol questa mattina, ha detto che non c'è possibilità di inserimento di potenziali nuovi acquirenti perché il Palermo è già stato venduto agli inglesi, il che presuppone che arrivi subito un'altra domanda: e perché non ci fate sapere chi sono questi inglesi?
Devo dire che questa situazione è rimasta e continua a rimanere abbastanza ingarbugliata, no Alessandro? Cioè, dicevamo, forse l'unica cosa che in questo momento serve davvero ai tifosi del Palermo è semplicemente la verità, bello o brutta che sia.
Sì, aspettiamo, è stato commesso un grande errore un mese fa quando è stato dato per ufficiale qualcosa che non esisteva ancora, quindi una bugia. Il fatto che sia stata utilizzata un mese fa ti fa capire che in questo mese è successo poco. Forse ci sono problemi di organizzazione nel gruppo inglese, che abbiamo visto hanno cambiato nome, sede ad almeno una decina di società. Alcuni dei protagonisti della famosa conferenza stampa sono già scomparsi. Sappiamo che si muove qualcosa, ma dobbiamo capire cosa si muove e in quale direzione si muove, perché il Palermo ha necessità di soldi e il calciomercato non è ancora iniziato, ma già un giocatore valido di questa squadra ha cambiato casacca, quindi dobbiamo capire cosa accade. Abbiamo sempre detto la cartina di tornasole è il calciomercato, vedremo cosa accade. Inutile dire oggi il Palermo si è indebolito, si rafforzerà, perché non sappiamo quello che succederà. Aspettiamo, perché questa squadra, che resta comunque al primo posto della classifica, ha bisogno di un supporto, di nuove forze, perché questa promozione non può essere mancata dalla società. Che resti di Zamparini, che diventi di Clive Richardson, che subentri qualcun altro che ancora noi non conosciamo, è ovvio che il Palermo deve andare necessariamente in Serie A per risolvere problemi che viceversa sarebbero irrisolvibili.
Senti, facciamo un resoconto anche di quello che è successo nel weekend, no? Ci sono state un paio di risultati interessanti, qualche sorpresa, qualche conferma, qualche delusione. Allora, intanto partiamo dalla fortuna di Gregucci, appena subentrato a Colantuono alla Salernitana, vittoria all'ultimo respiro, all'ultimo minuto, e quindi anche qui quando si dice, no, bisogna essere un po' baciati dalla fortuna.
La Salernitana è una squadra sopravvalutata, ne ho parlato con Gualtiero proprio una settimana fa, nel senso che si considera una delle squadre che debba abitare necessariamente nella parte alta della classifica. Secondo me ha fatto in quel periodo i risultati positivi e dell'ascesa in classifica qualcosa in più delle sue possibilità e della sua potenzialità, quindi non mi sono stupito per le difficoltà della Salernitana.
E poi sorprendente il Brescia, è la nostra seconda squadra del cuore, un po' perché c'è Eugenio Corini, però sorprendente il Lecce di Verani, che di fatto seppur con una partita in più rispetto al Palermo ha accorciato, c'ha due punti di distacco proprio dalla squadra di Stellone, al secondo posto della classifica, e gioca molto 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 bene.
Il Lecce gioca bene, io dichiaro che sarei felice se il campionato finisse questa mattina, perché andrebbero direttamente in Serie A il Palermo e il Lecce, due tifoserie gemellate, quindi la cosa mi lascerebbe davvero estremamente contento. Il Brescia, l'abbiamo segnalato già un mese e mezzo fa, è una squadra che punta al primo posto, o se preferisci i primi due posti della classifica, ovvero alla promozione diretta. Ha una fortuna che noi manca, per esempio, cioè il Bomber da 20 gol e passa. Donnarumma ne ha già segnati 14, è ipotizzabile che a fine campionato scavalchi la quota di 20 reti, almeno quella, mentre noi abbiamo vari attaccanti che segnano, hanno segnato tutti, Puskas, Moreo, Nestorowski, Trajkovski all'inizio della stagione, poi su Trajkovski voglio fare una riflessione, però ci manca il Bomber da 20 gol.
Manca il Bomber da 20 gol. Invece, a proposito di Bomber, ex Bomber, Bucchi, allenatore adesso del Benevento, che ha respirato, perché dopo qualche periodo di difficoltà, insomma, sono venuti a pareggiare a Palermo, poi hanno trovato continuità ai risultati, ieri 3-0 con il Crotone. Ecco, Bucchi c'ha la faccia in questa foto di chi sa che anche il Benevento arriverà a fine campionato probabilmente tra le prime posizioni della classifica. A proposito della riflessione su Trajkovski, di cui parleremo fra un attimo, io ti faccio anche un'altra domanda, proprio perché si dice sempre, mancano adesso due giornate alla fine del girone d'andata, però poi si dice sempre che il campionato di Serie B è un po' come l'Argentina, la clausura, apertura e clausura, no? Quindi il girone di ritorno diventa tutta un'altra storia, perché ci sono nuovi equilibri, perché il calciomercato cambia le forze in campo, e perché c'è una lunga sosta che a qualcuno può far perdere la memoria, ad altri magari la fa recuperare. Allora ti dico, alla vigilia, quasi alla vigilia di questa lunga sosta, sei uno di quelli che sposa la filosofia di Stellone, che dice non vi preoccupate anche se non si vince, perché in fondo arrivare in testa alla classifica al girone d'andata, abbiamo visto l'anno scorso, conta poco.
Intanto il Palermo è in vetta ormai da parecchie settimane, non perde da 11 partite, ha una sequenza di risultati che ci fanno capire che siamo sulla strada giusta. Le considerazioni sul pareggio di ieri non mi sono piaciute molto, sia sui social, quelle proposte dai tifosi, sia sugli organi di stampa. Per me ieri è stata una bella partita e un bel pareggio, purtroppo la valutazione viene inquinata dalla sequenza di pareggi, ma io non ho lamentele per Spezia Palermo 1-1, eventuali lamentele ce le ho per Palermo Livorno 1-1 o per la partita pareggiata due settimane prima al Barbera contro il Benevento. Quindi la valutazione globale di 4 pareggi nelle ultime 5 partite per la capolista ovviamente significa avere rallentato, però alla Spezia il Palermo si è comportato bene, il primo tempo è stato bello con 8 occasioni da gol da una parte e dall'altra. C'è stato Super Pomini, la settimana precedente c'è stato Super Brignoli, la settimana precedente Super Pomini. La prestazione di ieri non ho nulla da ridire, purtroppo abbiamo perso punti in casa nelle settimane precedenti, ecco perché questo pareggio viene salutato con un po' di amarezza, ma se circoscrivi tutto ai 95 minuti di ieri, alla prestazione di ieri, secondo me c'è poco da lamentarsi. Poi Stellone ha ragione, nel girone di andata non si decide mai niente, ma non è una scoperta, vale in qualsiasi disciplina sportiva. Nella Formula 1 puoi fare i primi 10 giri a velocità clamorosa, se poi esci alla prima curva dell'11° giro non hai fatto niente. È ovvio, è lapalissiano, che il campionato si deciderà a maggio, non oggi.
Gaetano Simone Vitale su Facebook, a proposito, se non l'avete ancora fatto mettete mi piace sia alla pagina TRM Web che anche quella di Zona Vostra, perché no, Radiomed, dove troverete come sempre, come ogni giorno, puntuali post che vi dicono quale musica verrà trasmessa trasmessa e soprattutto che segue anche i vostri gusti. E allora Simone Vitale, Gaetano Simone Vitale dice: speriamo non vengano commessi gli errori dell'anno scorso in fase di richiamo di preparazione. E poi Vincenzo Calascibetta dice: Nesto andrà via a gennaio. Congeliamo la considerazione su Trajkovski, vedremo dopo la pubblicità anche gli auguri di Natale dei giocatori del Palermo. C'è una domanda che ci fanno su Rino Foschi, la mia è invece così una bella parentesi per ringraziare Gualtiero Sanfilippo che in queste due giornate, in queste due puntate ci ha tenuto, vi ha tenuto compagnia, grazie Gualtiero, lo ritroveremo sempre sui nostri canali ma anche in Rai con Bicome Sabato. E a proposito di Gualtiero, ci siamo chiesti, ha fatto vedere le sue palle di Natale Danny B, con Gualtiero ci siamo chiesti: le palle di Zamparini come sono? Luccicano?
Che bello il Natale, i festoni, le luci colorate, il presepe, l'albero da addobbare, che meraviglia il Natale, con tutti i tifosi rossonero che dopo aver chiesto a Babbo Zamparini a chi inviare le letterine, le hanno spedite ad alcuni indirizzi di Londra e non della Lapponia. Risultato? Le letterine sono tornate indietro a forma di comunicati. Ma come? Il Natale è bello, ragazzi, purché le palle da appendere ai rami non diventino balle. La differenza è sottile, appena un fonema. E sotto il nostro albero torna di moda l'austerity, perché vediamo già mancare uno o due regali. Per esempio, il nostro giocattolo Action Man Struna sembra essere stato spedito a un altro bambino e forse anche per Alesami potrebbe profilarsi la stessa destinazione. E per Rispoli, Iaialo! Eppure, lo avevano promesso, quest'anno lo spirito natalizio sarebbe stato diverso, molto British, con White Christmas e Santa Claus e tutto il resto, e invece a bordo della slitta al momento pare esserci sempre lo stesso nonnino, col costume rosso e con tanto di panciotto. E allora cosa fare? Stellone ha fatto il bravo e non si merita certo di trovare del carbone nella sua calza. Inglese o americano, il giocattolo che ha chiesto deve pure arrivare, perché lo ribadiamo, il Natale è bello, il problema è che dura troppo poco, come dice il detto, no? Da Natale a Santo Stefano. E speriamo che lo stesso non valga per gli accordi preliminari fra palle di Natale e pudding inglese.
Srećni božićni i novogodišnji praznici i sve najdobro. Forza Palermo.
Tanti auguri, buon Natale e buone feste a tutto il popolo palermitano. Un abbraccio.
Tanti auguri a tutti i palermitani.
Feliz Navidad para todos y propio año nuevo. Forza Palermo.
Ciao raga, buon Natale a tutti, eh.
Veselih Svjat per tifosi a Palermo.
Veselih Svjat, forza Palermo.
Ich wünsche euch fröhliche Weihnachten, alles Gute im neuen Jahr und genießt es mit eurer Familie.
Kreću felici tutto.
Buon Natale a tutti i tifosi del Palermo e buone feste.
Sretni božićni i novogodišnji praznici, sve najbolje.
Feliz Natale e buon anno nuovo.
Allora, cioè, siamo assieme a casa di fare gli auguri di buon Natale e negot. Buon Natale a tutti. Ciao.
Sretan i blagoslovni Božić svima.
Buon jul ti alle rossonero fans.
Veselo i šťastliva Koleda.
Buon Natale a tutti i tifosi del Palermo.
Tanti auguri di buon Natale, cari amici e tifosi del Palermo. Buone feste a tutti.
Sreken Božić e forza Palermo.
Auguri buon Natale a tutti.
Forza Palermo.
Auguri di Natale e buone feste a tutti i tifosi del Palermo.
Buon Natale, auguri a tutti voi e alle vostre famiglie, tifosi e non tifosi. Buona fine e buon inizio, auguri a tutti.
La voce dei giocatori del Palermo, gli auguri pubblicati sui canali ufficiali del Palermo Calcio. Abbiamo chiuso con Rino Foschi, mentre intanto squilla il telefono, e allora diamo il benvenuto a chi ha chiamato, e poi c'è una considerazione su Trajkovski e c'è una domanda anche che ci fanno su Rino Foschi prima di collegarci con Daniele Di Donato. Pronto?
Sì, pronto. Ciao, sono Saro da Palermo.
Ciao Saro, ben trovato, auguri, vai pure.
Auguri, buone feste a tutti, prima di tutto, è doveroso.
Grazie.
Allora, nulla, una semplice considerazione. È vero, siamo primi, abbiamo anche una partita in meno rispetto a Lecce che è secondo, quindi siamo abbondantemente primi. però una squadra che vuole vincere il campionato, che deve dare lo strappo, arrivato a un certo punto, in genere lo strappo viene dato sempre o poco prima della fine del girone d'andata o subito dopo per preparazione atletica, non si può permettere di pareggiare 4 partite su 5 proprio in questo momento. Quindi prima di tutto c'è un calo di tensione, secondo me è possibile che sia dovuto anche al fatto che ci sono distrazioni a livello di passaggio di società, l'incertezza, non si sa bene ancora chi paga gli stipendi e quant'altro. Secondo, poi siamo alle solite, secondo me, per quanto riguarda la, per quanto riguarda il calciomercato, cioè appena c'è la possibilità di incassare un minimo da una cessione per un giocatore che comunque andrà in scadenza, per carità, comunque si perderebbe a parametro zero, si prende subito la palla al balzo. Ora è matematica: se io incasso 600.000 euro per una cessione e poi ne perdo 50 milioni perché, visto che non sono riuscito a sostituire quel giocatore, non sono andato in Serie A, significa che quest'uomo probabilmente, visto che è ancora lui alla guida del Palermo, significa prima di tutto che non impara, e secondo che chi è con lui, per esempio Rino Poschi o questi famosi e questa famosa cordata inglese, o non lo consigliano bene o effettivamente non hanno un euro, perché altrimenti non perderebbero la possibilità di investire per poi incassare 50 milioni di euro, secondo me.
Perfetto, perfetto. Strano. Va bene, grazie Saro, di nuovo auguri, te li rinnoviamo a te e a tutte le persone che ami e che ti amano. Foschi, ci chiedono perché non fate una bella telefonata a Rino Foschi per capire qual è la strategia di mercato. Intanto aspettiamo che finisca il campionato, perché insomma non è sempre facile, o comunque poi sentirsi dire che non si parla di mercato mentre ancora si gioca è quasi scontato, e quindi noi avremo ancora altre due puntate, anzi ne approfittiamo, così come la partita sul 13, visto che si gioca il 27 alle 21 Palermo-Ascoli, alle 20.45 partita sul 13, mentre invece il giorno dopo, quindi venerdì 28, torniamo con Zona Vostra. Poi ci sarà giorno 30 Cittadella-Palermo, anche in questo caso partita sul 13, e giorno 31, dunque proprio l'ultimo giorno dell'anno, lo faremo ancora una volta insieme, e magari lì quale migliore occasione, no Alessandro, per chiedere a Rino Foschi qual è la strategia di mercato. Poi qualcuno ci scrive, come Antonino Correnti, che i numeri di Stellone sono comunque positivi, e quindi ognuno di noi ci avrebbe messo probabilmente la firma.
È vero, 23 punti in 11 partite. La riflessione del nostro telespettatore sulla cessione di Struna non fa una piega, però è incompleta. Incompleta nel senso che non sappiamo cosa succederà da qui al 30 gennaio, quando si chiuderà il calciomercato. Se rimane tutto com'è, cioè partito Struna e nessuno di pari livello arriva a completare l'organico, la riflessione fatta 2 minuti fa è assolutamente corretta, ma non sappiamo cosa accadrà. Cedere un giocatore per 600.000 euro in scadenza di contratto, un giocatore che già in estate aveva chiesto di essere ceduto, un giocatore che non è stato protagonista perché non ha giocato tutte le partite Struna, anzi ne ha saltate parecchie, un po' per infortunio, un po' per altre vicende, è relativo, è tutto relativo, bisogna vedere chi arriva e se arriva qualcuno, dopodiché avremo un quadro completo e potremo dire: è stato un errore cedere Struna, oppure la cessione di Struna è assolutamente indolore perché è arrivato Luca Tutone che vale tanto quanto,
per esempio. Allora intanto lo ricordiamo sempre con grande affetto per la sua generosità, per quello che era capace di dare in campo, ma anche nello spogliatoio e fuori dal campo. È un palermitano d'adozione, ha però avuto anni molto molto belli anche ad Ascoli. È con noi a Zona Vostra Daniele Di Donato, pronto?
Buongiorno
Daniele, buongiorno. Allora intanto auguri ancora una volta a te e a tutti quelli che ti vogliono bene, a tutti quelli che ami ovviamente. Guarda, partiamo da una frase che amava dire sempre Lamberto Zauli, no? I campionati si vincono con le squadre piccole. Ora bisogna mettersi d'accordo, lo Spezia è una squadra piccola, l'Ascoli è una squadra piccola, cioè cosa ci aiuti a tradurre questo pensiero? perché sennò si rischia di pareggiare poi magari con l'Ascoli, o di pareggiare come è successo con lo Spezia, e di mordersi le mani o far drammi. E invece?
No, io penso che la Serie B non c'è una squadra piccola piccola, perché alla fine l'Ascoli è composta da giocatori importanti, basta vedere Ardemagni, che è un bomber da navigato, esperto di categoria. La Spezia ha fatto la squadra per puntare ai playoff, quindi non sono piccoli, non direi piccoli, anche perché l'Ascoli è strutturata molto bene, c'ha diversi giocatori di categoria e giovani interessanti. Palermo è la squadra top della categoria, squadra che deve vincere, sta facendo un buon campionato e deve puntare appunto al massimo, però sarà una partita difficile. È difficile perché il Palermo, quando devi vincere il campionato, devi sempre vincere, quindi il pareggio viene visto sempre come una sconfitta, tra virgolette. E l'Ascoli è una squadra che secondo me può puntare anche ai playoff, quindi è una partita da prendere con le pinze.
Senti, secondo te, anche se poi si dice sempre, lo fa Stellone, no? Che cerca di isolare la squadra da tutte le voci, la cessione, gli inglesi che ci sono, che non ci sono, che firmano, che non firmano. Certo che stare comunque concentratissimi sul campo in un momento in cui non sai chi è al vertice della società, quando ti dicono che per esempio a gennaio ci potrebbe essere anche difficoltà nel prendere lo stipendio, cioè voi non è che siete delle macchine come calciatori, secondo te?
No, sicuramente tutte queste notizie incidono. Roberto sta facendo benissimo, è dallo scorso anno che sta facendo benissimo, con tanti problemi, tante chiacchiere, tante successioni, e lui sta facendo veramente, ovattando la squadra, no? Sta creando veramente un ambiente dove si pensa solo al campo. Non è semplice, perché alla fine il ragazzo legge, ascolta, e ne può subire conseguenze, però vedo che alla fine lo staff sta facendo un gran lavoro, e la squadra sta facendo dei buoni risultati. Quindi bravo il mister, brava la squadra.
Daniele, hai visto la partita di ieri?
No.
Come valuti questo pareggio? Perché ho detto a inizio trasmissione, non è male né la prestazione né anche il risultato, il problema è che arriva dopo il pareggio casalingo con Livorno, quindi ti fa impressione che questa squadra nelle ultime 5 partite abbia pareggiato 4 volte. Però secondo me bisogna valutare il valore dell'avversario, bisogna valutare lo stadio in cui vai a giocare, quindi pareggiare al Barbera con Livorno ultimi in classifica è una cosa, pareggiare in trasferta alla Spezia contro una squadra che ha quasi sempre vinto in casa è un'altra cosa. Quindi
giustissimo, la Spezia ha fatto una squadra da playoff, c'è un ottimo allenatore, l'ambiente è particolare perché la Spezia è un ambiente tipico del sud, non tra virgolette, anche se è al nord, però sembra un ambiente molto molto caloroso, il campo piccolino, il tifo ce l'hai tutto lì, e quindi un ambiente particolare contro una buona squadra, quindi un punto non è mai da buttare via. La Serie B è lunghissima ed è difficilissima, non c'è una partita semplice, quindi bisogna prendere ogni singola partita con le molle, e puoi vincere e perdere con chiunque, non è detto. Tu basta pensare che il Crotone, che ha fatto la squadra per vincere il campionato, si ritrova nei bassi fondi della classifica, quindi ti fa capire la bontà del lavoro di Stellone in questo momento.
Daniele, cosa cambia dal girone d'andata al girone di ritorno? Nel senso, quanto incide questa sosta così lunga, quanto incide il mercato, e secondo te come mai davvero in Serie B molto spesso nel girone di ritorno alcuni valori vengono completamente stravolti?
Perché alla fine i veri valori della squadra viene fuori nel girone di ritorno, dove subentrano tante componenti, come l'essenziale che all'andata, specialmente le prime partite, le prime 10 partite, non stai a pensare al risultato. Al ritorno ogni singola partita, ogni singolo punto può pesare per la riuscita finale, quindi si gioca con più timore, si gioca con più pressione, e quindi diventa tutto più difficile. È lì che viene fuori il valore di una squadra, la personalità di una squadra, la forza di un gruppo soprattutto.
Daniele, diamo uno sguardo alla classifica. Il Lecce è secondo ed è sorprendente perché è una matricola, gioca davvero un buon calcio. Il Brescia, portato in alto da Corini, è da tenere in considerazione perché ha Donnarumma il bomber da 20 gol. Verona e Pescara non si capisce ancora se si siano ritrovate o meno, stessa cosa per il Benevento. Se dovessi indicare una formazione da tenere d'occhio, perché può essere competitor del Palermo per i primi due posti, cioè per la promozione diretta, su chi scommetteresti oggi?
Ma guarda, io il Verona secondo me è una squadra importante, una squadra importante, allenata da un buon da Grosso, che è un buon allenatore. Anche lì stanno avendo problemi con tifoso, società, vuoi non vuoi la squadra ne può risentire, però ha valori importanti che può venire fuori da un momento all'altro. Anche il Pescara è una buona squadra con un buon pubblico, e quindi in casa diventa difficile, però la squadra più forte sicuramente è il Palermo, squadra che poi dipende poi a gennaio. Io non so quello che può succedere a gennaio, come dite voi, stipendi, non stipendi, un mercato, non mercato, che poi a gennaio purtroppo le squadre possono essere stravolte.
Scusami, quindi dovendo scommettere su un nome, perché uno lo devi scegliere, Palermo, e poi chi metteresti?
Palermo, Verona.
Verona.
Ah, quindi tu punti sul Verona. Quanto ti preoccupa appunto la finestra di mercato di gennaio? Perché ti facciamo questa domanda? Alla luce del fatto che comunque un giocatore che è stato importante negli ultimi due anni del Palermo, no? Struna, ci abbiamo costruito un sistema di gioco, ci abbiamo costruito comunque una filosofia di calcio, sembra strano a dirsi, ma Struna è stato comunque tra i più positivi nell'ultimo anno e mezzo del Palermo, un giocatore che viene lasciato partire in scadenza di contratto, altri giocatori che sono comunque importanti come peso specifico, mi viene in mente uno fra tutti, Rispoli, che vengono lasciati in scadenza di contratto e che a gennaio potrebbero lasciare la squadra. Alla luce di queste cose, cioè, ti preoccuperebbe se fossi un giocatore del Palermo anche in ottica futura?
La verità è che non si capisce bene il futuro del Palermo, ormai sono anni che si parla di cessioni, non cessioni, si sa che la società attuale può avere difficoltà, si era parlato che era già tutto fatto, che si è tornato in ballo qualcosa. È normale che un giocatore in scadenza ci pensa, perché alla fine non speri sempre di non arrivare a giugno che sei in scadenza, perché poi una volta che sei in scadenza diventa tutto più complicato, specialmente nel calcio attuale dove ci sono migliaia di giocatori senza squadra. Quindi se hai la possibilità di strappare un contratto prima, lo vai a strappare prima. Non cerchi di arrivare a scadenza. Normale che uno può dire spero che Palermo mi faccia la proposta entro gennaio, però se poi trovi qualcos'altro, specialmente per giocatori importanti come Rispoli,
la palla al balzo.
La palla al balzo, certo, che alla fine rischi che arrivi a giugno che non hai nulla in mano, poi diventa tutto più complicato. E quindi dipende dalla società quello che vuole fare, cosa ha intenzione di fare, se c'è una nuova società, se ci sono sempre i vecchi, non lo so. È normale che Palermo diventa una situazione un po' particolare adesso, dai.
Qual è la tua sensazione, Daniele? Cioè, qualcuno si chiede, ma andiamo verso il fallimento, comunque Zamparini sarà tutto un bluff, gli inglesi
spero che cambi. Spero che cambi una volta per tutte, ci sia tutta una cosa ufficiale, ci sia linfa nuova, persone nuove, entusiasmo nuovo, perché Palermo lo merita, la città la merita, perché poi Palermo in realtà è troppo importante per il calcio italiano, quindi spero che ci sia una novità.
Anche i soldi ci devono essere, però, Daniele, perché dico va bene la novità.
Certo.
Perché poi la novità... nel bene o nel male Zamparini ti ha dato una garanzia economica. Adesso
Zamparini in questi anni bisogna solo ringraziarlo, perché quello che ha fatto Zamparini a Palermo penso non l'ha fatto nessuno. Ha portato il Palermo in Europa a competere con finali Coppa Italia, cioè ha fatto grande.
Sai cosa c'è, Daniele? Che ormai però questo riferimento temporale si sta un po' allargando, nel senso che fino a quando eravamo che ne so, nel 2013, no? Nel 2014, cioè a tre anni dalla finale Coppa Italia, ci veniva un po' più semplice dire vabbè, stiamo scivolando un anno, però in effetti ma ormai siamo nel 2019, cioè sono passati otto anni alla finale Coppa Italia, Daniele.
E infatti è quello che adesso deve capire anche lui, quello che vuole fare. Secondo me spero che entri gente nuova che porta lo stesso entusiasmo che ha portato Zamparini ai primi anni. Quella sarebbe la cosa più bella.
Va bene, Daniele, dove passerai il Natale?
A casa con la mia famiglia.
Ah, che meraviglia, va bene, sotto l'albero cosa va bene. Speri di trovare? Cosa ti porta Babbo
serenità.
Natale?
Serenità, tanta serenità.
Va bene, grazie.
Va bene, grazie.
Grazie a Daniele Di Donato.
Grazie a voi, a tutti, un abbraccio.
Grazie Daniele. Beh, devo dire che così, in maniera sibillina, ha spiegato un po' quale può essere anche lo stato d'animo di quel calciatore che è in scadenza di contratto. C'è un po' di confusione nel Palermo.
Certo che c'è confusione, ce ne accorgiamo respirando l'aria ogni giorno, un'aria di novità che poi non sono novità. Adesso aspettiamo il giorno 30, poi aspettiamo il giorno 2, poi aspettiamo il calciomercato, poi aspettiamo che qualcuno ci metta la faccia, ci metta un nome, ci metta un cognome, ma non basterebbe per essere tranquilli e sereni. Perché io posso acquistare il Palermo e dire è mio, poi dobbiamo vedere se in tasca ho 1 euro, 10 euro, 1000 euro o 100.000 euro. È tutto lì, non basta il passaggio di proprietà, basta che arrivi una proprietà adeguatamente con un potenziale che possa davvero rilanciare il calcio a Palermo, perché questo stallo non porta da nessuna parte. Tutto ciò serve a fare ulteriori complimenti alla squadra e al tecnico, perché in questa baraonda infernale comunque restano saldamente in vetta alla classifica, e se io oggi fossi giocatore del Palermo avrei il morale un po' sotto i tacchi, perché sarei al centro di un caos senza sapere, pur da protagonista, qual è il futuro che mi attende.
A proposito di mercato, Mimmo Pinto dice che serve un attaccante buono tipo Donnarumma, che adesso è nel Brescia. Noi cambiamo un attimo argomento e poi ritorniamo, anche perché ascolteremo insieme le considerazioni di Fulvio Viviano. C'è ancora Alessandro che deve dirci, deve spiegarci questa depressione calcistica dovuta alla solitudine del toccare il pallone da solo di Trajkovski. Sento carta, che cos'è? Che allora, cos'è allora?
Quest'anno durante le partite ho ascoltato un po' i nomi dei calciatori. Allora, nel Padova abbiamo trovato Capello, ecco. Capelli, Cappelletti. Poi nel Livorno Pazzi, Agazzi e Albertazzi. Questa è proprio
la rima, falla a casa tua stasera.
Ma nello Spezia altrettanto nomi particolari. Allora Ricci,
ecco.
Ricci Freschi, due spaghettini. Quest'ora. Poi il Mastinu, speriamo che sia napoletano, che se non è napoletano non lo accettiamo.
Okay.
Mora, io preferisco le bionde, tu
ma sei un cretino.
Ma
vabbè,
poi il nome più particolare che ho trovato è Bidè. Ora dico che se frega questo che c'è il Bidè,
ma di dove che gioca Bidè?
Nello Spezia.
Nello Spezia
è scritto Bideau, ma io lo chiamo Bidè.
Perfetto, togliete l'audio per esempio a questo personaggio col maglione rosso. Allora benissimo, che no, so che non hai trovato, non solo non hai trovato la barba e il cappello di Babbo Natale, ma neanche il puntale dell'albero. Continui ancora a non trovarlo.
Il questo puntale io... sì.
No, il puntale l'hai trovato.
Il puntale lo...
Va bene, apposta. Allora, cambiamo un attimo argomento, andiamo in un altro pianeta, la nostra rubrica dedicata alla fede calcistica mondo cristiano, per chi crede ancora nella Serie A. Allora, il campionato di Serie A è ufficialmente finito, questo ormai l'abbiamo detto da circa 17 giornate, cioè da quando è iniziato, perché ovviamente la Juventus vincerà anche se danno 4 gol di svantaggio a partita, perché c'è un dislivello clamoroso. E allora noi parliamo del Torino, ti faccio vedere Mazzarri che non era contentissimo e punta il dito contro la VAR.
E ho sempre detto che sono felicissimo di questo inserimento tecnologico che può solo limitare gli errori, ma limitarli, non annullarli, quindi c'è sempre qualcuno che sbaglia. Abbiamo visto anche una settimana fa penalizzato il Genoa, penalizzato un'altra squadra, adesso non mi ricordo chi. Ci sono degli errori, continuano ad esserci degli errori, non sempre viene chiamato l'aiuto del VAR quando ci sarebbe bisogno di farlo.
Al secondo posto di oggi, o meglio, il secondo argomento di oggi, è arrivato Beppe Marotta all'Inter. Nainggolan ne ha combinato un'altra delle sue, l'aveva un po', diciamo, passata liscia nelle settimane precedenti, un'ora di ritardo all'allenamento, Marotta l'ha messo fuori squadra e Spalletti si preoccupa perché dice: se il mio pupillo non lo proteggono più, non è, vuoi vedere che a forza di pareggi, pareggini, sconfitte, adesso ci vuole pure questo, la mia panchina in Cina, tra Bala Spalla, perché la panchina di Spalletti è comunque in Cina, quindi è un po' lontana.
Non conosco Nainggolan, non conosco Marotta, però leggo i giornali e in passato anche ci sono stati gli episodi burrascosi che hanno coinvolto Nainggolan quando era alla Roma. È un tipo tosto, un tipo con il quale probabilmente non è facile trovare un accordo. Credo che la spiegazione, lui è arrivato con un'ora in ritardo all'allenamento, credo che abbia fatto anche altro, perché ci può essere il traffico, ci possono essere mille motivi per spiegare un'ora di ritardo, soprattutto se succede una volta nessuno ti punisce in maniera così evidente e clamorosa, quindi c'era un bagaglio di errori precedenti che poi con l'arrivo con un'ora di ritardo all'allenamento ha fatto traboccare il vaso con l'ultima goccia, ma penso che ci siano altri problemi.
Pare che Nainggolan abbia subito il sesto lutto della nonna in un anno, quindi le nonne sono quattro, anzi due nonne, due nonni, ma lui addirittura per la sesta volta è arrivato tardi per la nonna. Allora Gattuso al Milan, altro allenatore, chiudiamo con due panchine, quella di Gattuso al Milan, anche qui non è che gli vogliano tanto bene, no? Maldini, Leonardo, insomma, secondo me hanno qualche altra idea, per esempio Antonio Conte.
Io apprezzo Rino Gattuso come allenatore, però penso anche che non sia un grande allenatore. Quando una squadra prende Gattuso con la convinzione di avere preso un Mourinho o un'altra star della panchina, secondo me commette un grande errore. Bisogna lasciarlo lavorare, ma non sempre, come nel caso del Milan, si può aspettare tanto, perché questa è la stagione del rilancio e il rilancio va accoppiato alle parole, vanno accoppiati anche i fatti. Il Milan non sta giocando un campionato disastroso, evidentemente la proprietà aspetta qualche risultato migliore e quindi, come sempre accade in questi casi, viene messo in discussione il tecnico.
Vengono riciclati dalla nazionale italiana, questo è un caso un po' diverso da quello di Ventura, no? Cesare Prandelli, ieri insomma bella vittoria contro l'Atalanta, con Ilicic che ha pure sbagliato un calcio di rigore, pare che abbiano visto per la prima volta imprecare Gasperini, invece Prandelli è andato al Genoa, la squadra era buona anche prima, no? Prandelli ci sta mettendo il suo, come li vedi questi allenatori che ritornano dalla nazionale con furore?
C'è una differenza però, perché Ventura è andato al Chievo in una squadra ultima in classifica, lui doveva rilanciarsi, non ha scelto il modo migliore per rilanciarsi. Prandelli è fuori alla nazionale da più tempo, rispetto a Ventura ha avuto la possibilità di riflettere, ha accettato comunque una panchina che è sempre di prestigio, è sempre una squadra che è collocata stabilmente in Serie A, quindi c'è differenza secondo me tra le due scelte.
Sul Frosinone ormai non parliamo più, perché non ci interessa più di tanto, invece è arrivato il momento.
No, ci interessa però dire che il presidente Stirpe continua a dire delle cretinate davvero clamorose.
Ma
spiegare
Palermo,
le difficoltà del Frosinone con il Palermo è assolutamente una cretinata gigantesca e galattica.
E allora i miei omaggi di Alessandro Amato.
Questo è amore! Questo è davvero amore!
Cominciamo con la Serie D. Ligia Virtus ha battuto 1-0 la San Cataldese, è tornato al successo casalingo dopo 3 mesi, il tecnico è un ex rosanero, Giacomo Tedesco, è penultima ancora Ligia Virtus in classifica, però ha preso con questa vittoria una boccata d'ossigeno e soprattutto di entusiasmo. Ci spostiamo al basket, in Serie A1 femminile, passa l'acqua a Ragusa, sta tornando la grande squadra che abbiamo conosciuto nelle ultime stagioni, quinta vittoria consecutiva, terzo posto in classifica alla fine del girone di andata, 28 punti ieri dell'Armon, è una squadra che torna a fare discutere per speranze di primissimi posti e anche di scudetto, perché l'ha sfiorato nelle ultime stagioni più volte. Ci spostiamo poi alla Serie C, dove Trapani e Catania ieri hanno vinto con punteggi ampi, il Catania al Massimino con la Cavese 5-0, il Trapani in trasferta a Pagani 3-1, sono secondi in classifica Granata, terzi i rossazzurri, la Juve Stabia capolista ormai ha preso il largo, Esser combinerà errori clamorosi, penso che vada dritto verso la Serie B, però le due siciliane stanno dimostrando di poter ambire alla promozione anche loro.
Perfetto, grazie ad Alessandro Amato, noi come ogni lunedì viviamo alla giornata. Presidente, buongiorno.
Ciao ragazzi, buongiorno e buon Natale a tutti.
Buon Natale a te, che immagino trascorrerai correndo.
No, no, per ora sono attraverso un periodo di pausa.
Sei infermo biologico?
Sono infermo biologico.
È infermo biologico.
Scusa Fulvio, scusa Luca, a proposito, ti abbiamo definito giustamente presidente perché sei il nostro presidente. Tra le stranezze o curiosità che accompagnano il Palermo dell'ultimo anno è che al momento non c'è né un consiglio d'amministrazione né un presidente. Ma siamo stati parecchio tempo senza un presidente, perché tra Baccaglini e Gianmarva, tra Zamparini e Baccaglini, è una brutta storia questa, perché ci vorrebbe un simbolo, qualcuno che rappresenti davvero la società, e se non se manca il presidente da tempo è una brutta storia.
Fulvio,
decisamente sì.
Nel 600, no, nacque questo Boxing Day, no, perché in Inghilterra c'erano i nobili che facevano un box, no, un bel pacco, un bel cartone, mettevano dentro tutti i resti del pranzo di Natale e lo davano alla servitù, lo davano insomma a chi aveva meno possibilità di poter mangiare un lautopasto. Boxing Day anche per il Palermo, possiamo dire così, perché comunque oggi è il 24, 25, poi si giocherà il 27. Nel nostro immaginario Boxing Day, secondo te cosa troviamo? Il closing o i resti del pranzo di Zamparini?
Ma guarda, secondo me ci sono gli avanti di Zamparini. Io ho questa netta sensazione, obiettivamente ho questa netta sensazione. Tra l'altro, diciamo, il famoso closing, i closing arrivano sempre in coincidenza con delle festività che credo il 30 sia domenica.
Ecco.
Quindi, cioè, è una cosa che continua a dare sempre meno credibilità a tutte queste operazioni. Cioè, obiettivamente io stavolta non dico che ci avevo creduto, però pensavo che fosse possibile qualcosa. Che mi sembrava.
Cioè, quando avevi visto David Platt, quando avevi visto David Platt, avevi detto
poi Platt il giorno dopo è scomparso. Quindi lei, ho capito bene, la solita zamparinata che ci fa questo regalo di Natale.
Ma secondo te, scusami, ora io questo era veramente stato l'unico elemento, no, anche Alessandro, cioè uno che è stato nazionale inglese, che comunque c'ha un volto da spendere, un nome, cioè venisse Danny B, allora dico vabbè, Danny B in fondo, ma dico viene David Platt, cioè che ma veramente siamo arrivati a questo punto, Fulvio?
Sì, è diventata una sceneggiata ormai, è diventata una sceneggiata, e col tempo che passa temo sempre di più che andremo verso una fine ingloriosa, purtroppo. Ho questa grossa paura, perché mi pare di capire che se non si fa entro fine anno poi ci saranno grossi problemi economici.
Ma intanto
non arrivano soldi alle casse. Le casse, se non arrivano investitori, non ne arrivano. Quindi.
Senti, qua c'è un nostro amico che ci dice che questa cessione di Struna non lo convince, cioè come dice lui l'avrebbe tenuto comunque in naftalina fino a giugno ma non venduto per 600.000 euro, e poi invece c'è un altro nostro amico che ci dice, Robby Fili, ci dice che a gennaio 2018 è andato via Cionek, che era un titolare, a gennaio 2019 va via Struna, che è un titolare, dice spero solo che non ci sia lo stesso epilogo. Anche qui, che cosa ti fa pensare la strategia di mercato?
Ci possono essere varie sfaccettature di questa cosa. La prima è che magari Struna è stanco di avere lo stipendio pagato non per intero, e quindi prenda la palla al balzo per andarsene in un'altra società. Non mi sembra un prezzo elevato di vendita, 600.000 euro, perché comunque Struna negli ultimi anni, negli ultimi due anni ha giocato molto bene, almeno secondo quello che è il mio parere. Però è chiaro che secondo me è stanco e vuole andare, perché anche forse anche i giocatori cominciano ad avere dubbi sugli assetti societari. Quindi se hanno buone proposte per andare a giocare altrove, le accettano, io le accetterei.
Ascoltiamo insieme il pensiero di Alessandro su Trajkovskij, vediamo se poi sarete d'accordo o meno.
Intanto una cosa sugli inglesi e su questa cessione di Struna, perché già un'indicazione ce la dà. Io ho detto poco fa, si può anche fare a meno di Struna se arriva qualcuno a sostituirlo. Il problema è che questi inglesi, anche se arriveranno al closing giorno 30, al momento non c'hanno una sterlina, o se preferisci un centesimo, da spendere. Ragion per cui non pensiamo al cambiamento epocale, perché la situazione sarà sempre la stessa, difficoltà economiche, e quindi la priorità è quella di non andare verso l'ecatombe economiche, e poi se si può continuare ad avere una squadra competitiva la si avrà. Quindi il problema principale degli inglesi è lo stesso che ha al momento Zamparini. Per quanto riguarda Trajkovskij, ha giocato le prime partite di campionato molto bene, si applicava, si impegnava, e tutti eravamo qui a dire guarda, dopo 2 anni, 3 anni di nulla, adesso ha capito come stare in campo. Nel momento in cui l'abbiamo detto, lui si è preoccupato e ha pensato: mi considerano un giocatore completo? Aspetta che gli faccio vedere chi sono realmente. Ieri, per l'ennesima partita, l'ho visto dribblare se stesso, il pallone, i fili d'erba, la bandierina del corner. Non sei utile così. E se mettiamo sul piatto della bilancia Falletti e Trajkovski, oggi abbiamo Maradona e Alessandro Amato, cioè una differenza clamorosa. Deve darsi una sveglia, perché così non è utile, anzi è inutile.
Fulvio,
appoggio in pieno le parole di Alessandro, credo che abbia fatto un'analisi lucida e ovviamente competente come sempre, ma su questo non c'erano dubbi. Così Trajkovski non è utile, Falletti lo è molto di più, ma molto di più.
Mamma mia, va bene, allora
c'è un'involuzione anche di Puskas, però noi abbiamo 2 attaccanti che vanno alla grande, Moreo e Falletti. Oltretutto con il Livorno aveva segnato Moreo un gran gol su verticalizzazione bellissima di Falletti. Ieri si sono scambiati i ruoli, bellissima la verticalizzazione di Moreo, bellissimo il gol di Falletti. Puskas e Trajkovski sono in fase calante preoccupante, mentre gli altri due vanno come il vento. A questo punto
credo che Puskas sia in fase calante per il suo outfit.
Cioè, a questo punto
lo vedremo fra un attimo.
Potrebbe anche essere interessante per Stellone valutare un altro tipo di assetto per tesorizzare al massimo, capitalizzare al massimo questo momento glorioso di grande fantasia e grande profitto di Falletti e Moreo. Cioè, pensiamo anche di costruire la squadra in zona d'attacco per sfruttare le caratteristiche di questi due, e non è detto che Puskas e Trajkovski debbano giocare sempre titolari, soprattutto se fanno come hanno giocato le ultime partite.
Va bene, Fulvione, ti lasciamo, ci vediamo ovviamente giorno 28, ci sentiamo dopo Palermo-Ascoli, speriamo di tornare a commentare comunque un risultato pieno, partita difficilissima, come ci ha detto anche Daniele Di Donato,
rognosissima.
Va bene, Fulvione.
Ciao ragazzi, un abbraccio.
Buon Natale, ciao.
Ciao.
Natale. Bene, ci fermiamo per la pubblicità, che ne dite? Anche perché qualcuno ci chiede, avete detto che ci vorrebbe un attaccante come Donnarumma, come mai nessuno ci ha pensato a comprarlo in estate? Perché l'avete visto, insomma, al solito, no? C'è Trajkovski, c'è Nestorovski, c'avevi già Moreo, insomma, ragazzi, la solita storia. E poi molto probabilmente magari Donnarumma non c'aveva neanche voglia di venire a stare a Palermo in una situazione un po' di incertezza, magari ha preferito Brescia, dove giocava con continuità, gli avevano garantito cose sicuramente diverse. Ci fermiamo per la pubblicità, poi c'è la giornata mondiale, poi c'è anche Dementi natalizio da non perdere, Bernardo Cagnoto che ci dirà il suo pranzo di Natale.
Scusa, con l'Empoli si poteva anche discutere di Donnarumma, gli abbiamo dato la gumina, ma l'argomento non interessava il Palermo, perché chiedendo Donnarumma l'Empoli avrebbe detto bene
allora...
non ti do più i 9 milioni, vediamo di
equiparare, di limare
questa cosa, e quindi non ne è venuta l'idea per questo motivo.
Benissimo, a fra poco col pranzo di Natale di Bernardo Cagnotto. Pappardelle al ragù di cinghiale, rollò di tacchino con spinaci e speck, un contorno di patate al forno, cipollina e poi la cassata, il cannolo, il tiramisù, la torta pan di stelle a casa di Bernardo Cagnotto con flutte di spumante a 45 euro. Allora, andiamo subito alla giornata mondiale. Allora, sentiamo adesso, oggi che giornata mondiale è? Vabbè.
Allora, oggi è la giornata mondiale del Babbo Natale. Ma tu sai qual è il colmo di Babbo Natale?
No.
Lo sapevo.
Qual è?
È farsi cogliere nelle mani nel sacco.
Con le mani nel sacco, vabbè.
Allora, ma comunque, oltre a dire Buon Natale, io volevo fare gli auguri ai David Fenech.
Perché?
Perché oggi fa il compleanno, io sono cresciuto con i David Fenech. Ma poi è il compleanno di Ricky Martin.
Sei cresciuto.
Io so che sei un fan di Ricky Martin.
Ino Sfamelli è cresciuto con Ricky Martin. Allora, benissimo, ci siamo quasi. Alessandro, andiamo in chiusura perché poi abbiamo il Dementi natalizio. Ciao Fabrizio Davide, ciao a tutto l'ufficio commerciale. Buon Natale all'alta frequenza, all'amministrazione, a tutti i settori, al palinsesto, a Salvo Locascio. Vai Alessandro!
Un complimento per i portieri del Palermo che in questa stagione, al netto di un paio di errori in fase iniziale di Brignoli, stanno dimostrando di essere preziosi e bravi. Dopo la partenza di Sorrentino, Posavec, Alastra, Fulignati, ognuno col suo bagaglio di inesperienza, aveva creato un problema. Invece in questa stagione abbiamo la certezza di avere due portieri protagonisti. Complimenti ad entrambi e complimenti a Sicignano che li allena.
Tony Messi ci dice che sotto l'albero di Natale i palermitani dovrebbero trovare senso di appartenenza ed amore per i colori della propria città. Noi invece ci salutiamo, speriamo che sotto il vostro albero ci sia semplicemente la gratitudine di ogni giorno per quello che la vita vi dà, nel bene o nel male, perché ci sono veramente tante cose di cui gioire, anche se a volte non è così semplice da notare. Grazie a Bernardo Cagnoto per il suo pranzo di Natale, 45 euro a persona, se volete anche la serata danzante diventano 65. Grazie ad Alessandro Amato, partita sul 13 alle 20:45 di giorno 27, Palermo Ascoli. Grazie a Danny B, Radio Med, il postcard su radiomed.fm, Ino Sfamelli col gong. Chiudiamo con George Michael, ma chiudiamo soprattutto con il Dementi natalizio di Alessandro Gerace, e poi auguri a tutta la Publimed di Buon Natale, a voi che ci seguite. Noi saremo ancora con voi per due puntate, il 28 e il 31. Ciao!
Buon Natale!
Dementi!
Tempo di cenoni e panettoni, tempo per le squadre di scambiarsi auguri e festeggiare un sereno Natale. Ma durante la cena del Palermo, George Puskas ha voluto fare di più, presentandosi con una sobria pelliccia leopardata stile Cristiano Malgioglio, un modo per confondere sia noi che i difensori avversari. Anche in casa Napoli, appuntamento con il Natale. The Yes Mertens, in pieno stile Sister Act, canta Oh Happy Days ed è anche bravo.
Oh happy day, oh happy day, when Jesus was, when Jesus...
Ma anche al karaoke nessuna chance per Milik, che parte dalla panchina. La sorpresa di Leonardo Pavoletti, che consegna regali ai bambini travestito da Babbo Natale. Quando svela chi è veramente, i piccoli esultano dalla gioia. Qui non c'è da ridere, ma soltanto da applaudire. Buon Natale!